Oggi abbiamo un tema di cui si parla, di cui parlare, che è la capacità di perdono, di cui alcuni hanno fatto accenno nelle loro preghiere. Abbiamo dedicato molto tempo a cercare di valutare tutti gli ostacoli che possiamo avere nel nostro cuore e che ci impediscono di entrare in contatto con Gesù Cristo. Del resto, una casa, prima di costruirla, è bene che abbia delle fondamenta solide. Una casa priva di fondamenta facilmente può crollare. La fretta di vedere costruire i piani trascurando le fondamenta può essere molto pericoloso. Forse noi abbiamo dedicato troppo tempo a creare il fondamento. Anche questo è possibile. D'altronde era una cosa nuova, non c'era già una mentalità in chiesa, bisognava costruirla. Ci siamo resi conto quante opposizioni abbiamo dentro di noi, che non è così semplice. Il perdono è il frutto dell'amore. Senza amore non c'è perdono. Ma la giustizia nostra, la mia giustizia propria, è talmente forte che non lascia spazio al perdono, all'amore di Gesù. Vuole soddisfazione. È un nemico. Noi dobbiamo cercare di comprendere quali sono i nostri nemici. Se non vediamo il nemico che abbiamo nel cuore, non potremo entrare in contatto con Gesù Cristo. La fretta di costruire può portare una casa instabile. Prima le fondamenta. Dobbiamo renderci conto della nostra realtà interiore. Chi siamo? Cosa abbiamo nel cuore? Per desiderare l'amore del Signore. Perché se io non desidero, non voglio, non decido, la mia vita è di una fragilità estrema, perché basta un nulla per buttarmi giù. Quando invece ho deciso, ho capito, ho desiderato, allora la casa è solida, è sulla roccia. Perché la mia volontà partecipa, ho compreso, ho deciso, voglio. Non per nulla il Signore dice: prendete la mia croce su di voi, prendila, decidi di prenderla. E chi vuole la croce? Ma nessuno la vuole. Siamo sinceri. Qualcuno vuole morire al proprio io? Siamo qua che non vediamo l'ora di morire al nostro io. Di cambiare sistema, c'è la corsa. Nessuno vuole la croce, d'accordo? Ma il Signore dice: prendi tu la mia croce ogni giorno. Dobbiamo entrare nella convinzione di prenderla. Capire che è la cosa migliore per la nostra vita. Abbiamo dedicato tanto tempo a conoscerci, a valutarci. E a comprendere se ci conviene rimanere così. Per dire la croce, o Signore. Certo, parliamo di croce, parliamo di rinunce, morire, ci spaventiamo. Tutto questo significa lasciamoci vincere dall'amore di Gesù. Questo è il senso delle parole che leggiamo, no? La croce. Morire. Rinuncia. Scopriamo una opposizione dentro, una paura. Pietro rinnegò il Signore per paura. Paura di perdere la vita fisica. Di soffrire fisicamente, per paura rinnegò il Signore. tutti sappiamo che amava il Signore, anche se in un modo eccezionale, era un amore limitato, insomma. Ecco. Si può avere paura delle ripercussioni fisiche, del dolore fisico, o si può avere paura di perdere il controllo della situazione, per esempio. Che sarà di me se poi io lascio spazio al Signore Gesù Cristo? Dove mi porterà? Cosa succederà? Non posso controllare più nulla. Paura di perdere il controllo sulle persone, sulle situazioni, sulle mie prospettive. E la paura ci impedisce di conoscere il Signore Gesù Cristo, con grave danno di chi? Non di Gesù Cristo, nostro. Il Signore dice di costruire la casa sulla roccia. Poi io costruisco la casa sulla roccia perché dico, è certo che se Dio mi dice di fare così, io ubbidisco, poi lui mi benedice perché io ho fatto quello che lui mi ha chiesto di fare. Però questo Dio, sempre che facciamo quello che dice lui. Quindi Dio mi ha benedetto perché io ho fatto quello che mi ha detto di fare. Quindi ho osservato la sua parola, l'ho fatto contento, di conseguenza lui mi benedice. Ma non è così. Io mi autobenedico nel momento in cui osservo quello che Dio mi dice, perché se la casa è sulla roccia, è la roccia che mi sostiene. Ho fatto la cosa giusta. Ho permesso alla casa di resistere alle tormente. Quindi mi sono autobenedetto facendo la cosa giusta. È la roccia che mi sostiene. Non Dio che mi ha detto, siccome hai fatto quello che ti ho detto io, mi hai fatto piacere, allora io ti benedico. Non è così. Se Dio mi dice lasciati vincere dall'amore di Cristo, e io entro in questa dimensione, mi autobenedico. Perché godo dell'amore di Cristo, dei benefici dell'amore di Cristo. Mi libero da un sacco di sporcizia che ho dentro. Non è che Dio dice, io voglio che voi imparate ad amare perché a me piace così. Quindi se tu fai quello che dico io perché a me piace così, poi io ti apro le porte e ti benedico. Dica, ma che dittatore questo qua? Vuole che facciamo quello che dice lui? Ma non è così. Ora, per paura di Dio faccio quello che dice lui, o per gradire Dio perché ho bisogno di sentirmi accettato, perché ho paura che mi rifiuti, faccio quello che dice lui. Ma non è così. Io mi autobenedico nella misura in cui lascio che l'amore del Signore mi governi la vita. Che mi libera da un sacco di guai, di problemi, di sofferenze. Però, come diceva qualcuno stamattina, la mia giustizia propria me lo impedisce. Devo rendermi conto di questo problema. Chiediamo al Signore che ci illumini Lui, ovviamente. Perché se non mi rendo conto di questo problema, poi cosa faccio? Vivo nell'apparente amore che mi sono imposto perché è scritto nella Bibbia, apro un problema, crollo miseramente. È grande quella rovina, dice, no? Si rischia pure di abbandonare la Chiesa e tutto quanto. Abbiamo capito male. Creare il fondamento, il fondamento. Dopodiché possiamo costruire sopra. Ci vuole forse a volte più tempo per fare il fondamento che a costruire i piani. Il fondamento è l'amore di Gesù. La comprensione dei nostri comportamenti sbagliati. E qui non bisogna aver paura di guardarsi dentro. Noi abbiamo tutti la sindrome di Adamo e anche di Eva, i quali si nascosero. Tutti noi ci nascondiamo, tutti. Per questa ragione non basta una vita spirituale da credenti per capire cosa c'è dentro di noi che non va. perché dobbiamo capire quello che non va? Tutto negativo, è un vaso, peccato, sempre concentrato su quello che non va. Perché se vedo quello che non va, vivrò quello che va, che è l'amore di Cristo nella mia vita. Noi ci nascondiamo, Adamo ed Eva, sono i progenitori, abbiamo ereditato un sacco di cose da loro. Non volevano essere visti, soprattutto non volevano essere visti, perché ormai loro sapevano. Il problema è essere visti da qualcuno. A volte anche cerchiamo di nascondere a noi stessi, e anche questo succede. Per questo esiste il subconscio, dove cacciamo dentro tutto, no? La cantina, il bidone dell'immondizia, no? Dove si caccia dentro tutto, coperchio, ci siamo restaurati, diciamo così, no? Restauro. E cerchiamo anche di non vedere. Questo dice il Signore, io sono la luce del mondo, la luce. Chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, avrà la luce della vita. Nel renderti conto, nel vedere, nel capire, potrai entrare in contatto con me che ti rivoluziono la vita in senso positivo. Sperimenterai finalmente che cos'è la vita. Cosa vuol dire vivere? La libertà. La serenità, la mancanza di tanti condizionamenti, miseri, meschini, banali. Lasciamoci vincere dall'amore di Gesù, l'amore libera. Tutto il resto schiavizza e ognuno racconta le sue storie. Immagino che molti, alcuni, vedranno forum in televisione. Ecco, lì vediamo cosa produce la carne, peccato. Ce n'è per tutti i gusti. Lì non regna l'amore, regna la carne, la giustizia propria. L'odio, il rancore. Io ho ragione, tu hai torto. Tu hai sbagliato. Ti si rinfacciano le accuse, le condanne. Io la carne, la morte. Noi vogliamo la vita. Vogliamo vivere, liberarci da queste cose. Finalmente. Ma per liberarmene devo vederle. Perché se non le vedo, me le tengo. Non so di averle, non le voglio vedere, la sindrome di Adamo. Non vado alla luce e butto la colpa a destra e a sinistra. Abbiamo costruito il fondamento. Bisogna costruirci sopra. C'è chi inizia, c'è chi è a buon punto. No? Quindi la fase è sempre variabile, c'è chi è a buon punto, c'è chi è arrivato, c'è chi sta incominciando, c'è chi è a metà, no? Per questo ci vuole una chiesa con svariate funzioni per prendersi carico dello stato in cui si trovano i lavori, no? Fase finale, fase intermedia, iniziale. Ci vuole un direttore del quartiere. Io sono stato ricoverato. Non sarò l'unico a essere stato ricoverato, immagino. E lì si vede l'organizzazione, il bisogno gli uni degli altri per fare funzionare tutto il sistema, l'interdipendenza che deve esserci nella Chiesa per una ragione che non è quella dello stipendio o della gloria, ma è l'amore gli uni per gli altri. C'era il primario, non elenco tutte le persone, perché non lo so nemmeno io, forse mia moglie lo sa meglio di me, ma il primario, c'è il vice primario, gli gli assistenti, la caposala, gli infermieri. Poi ci sono gli ausiliari, che si chiamano oggi OS. Ci sono gli addetti alle pulizie. Poi in sala operatoria c'è l'anestesista. C'è la persona che deve passare i ferri al chirurgo e deve farlo bene. E poi tante altre cose, insomma, c'è il centralino, non voglio trascurare mia moglie. Centralino che mette in comunicazione tutti i vari operatori. Certo che il primario da solo cosa potrebbe fare? Non può fare granché. Ha bisogno di tante persone che si prendano carico di una parte della responsabilità affinché funzioni la macchina che produce salute all'infermo. Poi ci sono tutte le varie procedure diagnostiche, no? La risonanza, l'attacco, gli esami del sangue, ciascuno è lì responsabile di un settore per il funzionamento della macchina per permettere al paziente di guarire. La Chiesa è identica, solo cambia la motivazione. O meglio, dovrebbe cambiare la motivazione, perché non sempre, e siamo sicuri che è così. Perché la carne è carne, non è che i credenti siamo qua, siamo tutti privi di carne, di motivazioni carnali, umane, siamo tutti santi come Gesù Cristo. Non credo, non credo. Ah, ecco. Dobbiamo sempre stare attenti alle motivazioni. Noi vogliamo agire per amore, grazie all'amore di Gesù Cristo, l'amore che mi costringe, che mi porta a rinunciare a qualcosa di mio programmato, mi porta a dedicare tempo, a sentire, a percepire la realtà dell'altro, a fare il possibile, quando si può naturalmente, per alleviare la sua condizione. Percepire lo stato in cui si trova, dice, anche il perdono che il Signore mi aiuta a concepire nella mia vita, guardando chi ho di fronte, chi mi avrà fatto del male involontariamente o volontariamente, questo non lo so, no, capisci? Ci porta anche un po' in parte a giustificare, a comprendere il perché agite in un certo modo, nella misura in cui vedo la mia realtà, la mia condizione. I miei comportamenti posso comprendere che gli altri sono mossi dalle stesse motivazioni, dagli stessi condizionamenti. Vedo che c'è una realtà peccaminosa, una natura peccaminosa, il maligno che agisce, che opera. Quindi incominciamo a giustificare un po', a comprendere, diventa più facile anche perdonare. È chiaro che non è che siamo tutti dominati. Peccato maligno, non sappiamo quello che stiamo facendo, per cui in tanti casi sappiamo quello che stiamo facendo, ma facciamo fatica magari a fermarci. No? So quello che sto facendo, no? Come dice in Romani, io non vorrei farlo, però lo faccio lo stesso, c'è in me un potere che mi porta schiavo al peccato. No? Questo non vuol dire che non sappiamo esattamente quello che stiamo facendo. No? In certi casi penso che sia possibile anche fermarsi. Giustamente, se no siamo tutti dei robot, è una cosa pazzesca. Non credo che sia esattamente così. Quando il Signore ci convince della necessità anche del perdono, io al momento, in cui sento questa bella presenza, dico sì, Signore, voglio perdonare, hai ragione tu, alleluia. Tutto questo peso, anni che lo porto, basta, non ne posso più, Signore. Decido, perdono. No? Siamo sotto l'influenza dello Spirito. no? Il quale ci trascina come il vento in poppa, diciamo, in questa direzione di lasciare spazio all'amore di Gesù. Poi usciamo di qua, torniamo a casa. E cosa facciamo? Dobbiamo decidere di rimanere in quella convinzione percepita durante la preghiera. Ho percepito come starei se potessi liberarmi di questo peso, adesso devo dire ok. Decido, voglio permanere in questa direzione. Signore, vengo da te. So che il perdono me lo puoi dare soltanto tu. Vengo da te, voglio dipendere da te perché io voglio sperimentare questa realtà. Quindi è la nostra decisione, poi che conta. Signore mi fa percepire come potrei stare. Poi io devo dire sì, Signore. E in questo caso prendo la croce. Perché dico, devo rinunciare a quello che ritengo giusto. Mi hanno fatto un torto, non è giusto, gliela devo far pagare in qualche modo. Non magari prendendo una mazza da baseball, ma parlando male, facendo notare via, capisci? Critiche più o meno distruttive, più o meno velate, insomma. È un modo per distruggere. Lasciamoci vincere dall'amore di Gesù. È tutto ciò che ci ha tormentato la vita, perché la mancanza di perdono ci tormenta la vita. Non ci fa dormire sonni tranquilli. Abbiamo sempre qualcosa dentro. Nel momento in cui tu ti senti di parlare spesso, no, di quello che è successo, di quella persona, ce l'hai dentro, no? Governa, togliere l'equilibrio, la pace interiore. Perdonati, libera, alleluia. Lasciamoci vincere dall'amore di Gesù. Ma dove mi porterà l'amore di Gesù? Non può portarti a nient'altro che essere gioioso, felice e contento. Ma abbiamo questa resistenza dentro, la paura di perdere il controllo. Ah, adesso mi calpesteranno tutti sotto i loro piedi. Che tragedia. Non potrò difendermi mai più. Ma perché ti devi difendere, dico io? Da che cosa? Da chi? Ah, devi far capire che però non è come pensano loro, devi dimostrare che in fondo hai ragione tu, eh? Dobbiamo farglielo capire. Non è giusto che loro pensino cose sbagliate sul mio conto, non è giusto, no? Capisci? Ti rovini l'esistenza. Ma cosa ha fatto Gesù di fronte al Sinedrio che lo accusava di dichiararsi figlio di Dio? Ma cosa ha fatto Gesù Cristo? Ha fatto scendere il fuoco dal cielo per dimostrare che era veramente il figlio di Dio. È rimasto zitto, non ha detto niente. Una cosa che dobbiamo imparare è tante volte a rimanere in silenzio, non dire nulla. Non ci deve interessare quello che gli altri pensano di noi, non ci deve interessare che loro credano che io ho torto. E che ti importa? Io mi sento libero dal giudizio della gente, ma pensino quello che vogliono. L'importante è come mi sento io dentro. E questa cosa non me la toglie nessuno, perché me l'ha creata Gesù Cristo che vive nel mio cuore. Non può un essere umano portarmi via dalla pace del Signore, condizionarmi l'esistenza, dominarmi, portarmi a fare cose che non vorrei fare, solo per creare forse un giudizio positivo nei miei confronti? Diventiamo schiavi di quelle persone. Dio ci propone la libertà. Dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E parlare di libertà lo può fare soltanto uno che ha sperimentato da cosa è stato liberato. Perché di libertà si parla sempre anche in televisione, ma di concetti assurdi, no? E quando parliamo di libertà da un qualche cosa. Sono stato liberato da un qualcosa. Da che cosa sei stato liberato? Dal rancore, dall'amarezza, dal rifiuto. Non ce l'ho più, alleluia. Grazie Signore. Lasciamoci vincere dall'amore di Gesù. Questo è il senso della croce, della morte, della rinuncia. E questo amore va dato, giustamente. Allora, abbiamo lavorato tanto per creare un po' di fondamento, sentire un po' l'amore del Signore, adesso bisogna anche darlo, offrirlo. L'amore del Signore ci costringe a costruire il corpo di Cristo, a lavorare per la causa di Dio, che è quella di combattere il peccato, combattere il maligno. E se percepiamo l'amore del Signore, questo deve portarci a voler fare qualcosa. L'amore mi costringe, non è che mi obbliga, è un'altra cosa. L'amore mi sospinge a fare, così come la fame mi porta a aprire il frigorifero. Ma quando ho fame e apro il frigorifero e trovo magari qualcosa da mangiare, divento nervoso, arrabbiato, ma ancora apro il frigorifero. O sei contento che trovi qualcosa nel frigorifero? Quindi l'amore mi costringe, nel senso di spingermi a fare un qualcosa che poi mi renderà soddisfatto. Dopo che hai mangiato, sei soddisfatto. Che mi soddisfa, no? Mi spinge perché è la compassione che si prende carico delle realtà altrui e quindi vorrebbe fare qualcosa di concreto. Lo fai per gli altri. Se tu fai un qualcosa per gli altri, sei una persona libera. Quando vorresti che gli altri facessero un qualcosa per te, sei uno schiavo, perché non puoi pretendere che gli altri facciano quello che vuoi tu. Ci cadi in depressione, in amarezza, in frustrazione. Ma se tu lo fai per favorire un altro, già sei contento perché stai pensando di farlo per un altro. Se poi l'altro accetta o non accetta, se sono spirituale, io sono contento lo stesso. È la mia carne che dice, io sono andato là, mi sono offerto, gli ho allungato la mano, eccolo, ma l'ha rifiutato. È la mia carne che dice questo. Allora capiamo che dobbiamo ancora migliorare, c'è qualcosa che non va. Perché l'amore è la mano destra che non sa quello che fa la sinistra. L'amore quindi non aspettative. Fa le cose, ma non vuole ricompense, non vuole riconoscimenti. È già soddisfatta per se stesso. Lasciamoci vincere dall'amore di Gesù, che mi ha fatto questo lavoro, costruire il fondamento per poter costruire al di sopra, no? E ospitare, quindi, no? Ospitare. E quindi la Chiesa deve essere, già abbiamo parlato un pochino giovedì sera, deve essere un insieme di persone che partecipano a un progetto comune. Come abbiamo detto in clinica, il primario è indispensabile. Perché se non ci fosse il primario, gli assistenti direbbero facciamo questo, uno direbbe facciamo questo, l'altro direbbe no, facciamo quest'altro, il terzo direbbe no, secondo me è meglio fare così. E la povera caposala cosa prende nota di che cosa? Il primario dice no, facciamo questo. Primario ascolta e poi dice caposala, questo. La caposala dice agli infermieri, questa è la terapia. Però il primario da solo. Partecipiamo a un progetto, che è quello di portare l'amore del Signore a chi non ce l'ha. Ci medesimiamo in chi non hanno l'amore del Signore, ci rendiamo conto del loro stato, della loro morte interiore. Dovremmo sentirci sospinti. La Chiesa funziona se c'è quindi questa collaborazione, questa divisione di responsabilità, se no non funziona niente. Quindi mentalizziamoci in questo senso. Abbiamo fatto questo lavoro non soltanto per pensando a un giovamento personale, ho un problema, voglio star bene, che è ancora un modo egoistico di pensare, carnale, lasciamoci liberare dallo spirito, lasciamo che il Signore prenda piede nella nostra vita e ci faccia sentire questo amore che ci costringe, che ci porta a prenderci una fetta di responsabilità nella Chiesa per amore alla volontà di Dio, per amore agli esseri umani che sono nelle tenebre, nell'ignoranza, nella sofferenza. E così la Chiesa può funzionare. Ognuno però deve giustamente stare davanti al Signore, cercare Gesù Cristo perché è Gesù in me che mi dà la visione del corpo. Se no io ho la visione di quello che mi dà fastidio e vorrei che il Signore me lo togliesse. Punto, a capo, arrivederci, buonasera. E molti se ne sono andati per questa ragione. Signore ti dà dei talenti, investiti. Te li dà perché tu li possa investire, non per uso proprio egoistico, egocentrico. Perché se io vivo nella mia forma egocentrica, vengo qua perché ho un problemino e voglio esserne liberato e basta, no? La mia forma egocentristica finisce per soffocare l'immagine di Gesù in me, me lo soffoca come le spine. Il seme è caduto tra le spine hanno soffocato quel seme, no? È germogliato ma è rimasto soffocato. Quindi se io vivo carnalmente, poi soffoco quello che il Signore mi vuole dare, lo uccido, ritorno come prima, troverò una ragione per andarmene. Almeno può fare quello che vuole, intendiamoci. Qui non ti ha incatenato mai nessuno. Noi siamo disponibili, aperti a tutti, c'è chi va, c'è chi viene, c'è chi torna. Quindi cerchiamo di capire questo, che il Signore ha creato il fondamento perché possiamo costruirci sopra, non soltanto per un beneficio personale, perché Dio vuole che noi impariamo ad amarci gli uni gli altri, di conseguenza sentire la spinta della misericordia, della compassione, che ha portato Gesù Cristo a farsi uomo. Perché senza un po' di compassione e misericordia non sarebbe diventato uomo. Quindi anche noi dobbiamo. La Chiesa va, non funziona, non siamo qui ancora due gatti. No. Perché? Perché forse ci è mancato la capacità di uscire dal nostro egocentrismo, no? Venire in Chiesa per ricevere. Quindi riceviamo sicuramente. Cerchiamo di capire cosa c'è che non va, tutta la parte umana che è distruttiva e si oppone al Signore, per lasciarci vincere dall'amore di Cristo e lasciarci costringere dall'amore del Signore, senza paura. Paura di perdere che cosa? Hai paura di perdere che cosa? Un giorno facciamo l'elenco di cosa abbiamo paura di perdere. Hai paura di perdere che cosa che tanto lo perderai comunque? Ah, ma posso tenermelo per ancora 10 anni di più? Va bene, certo. Ora che 10 anni passano in un lampo tale che non te ne accorgi neanche. Ma poi rimani senza niente. Però la mia natura umana dice, no, adesso ce l'ho e guai a chi me lo tocca. Non mi interessa che me lo possa tenere 1 anno, 2 anni, 10 anni, 20 anni, ce l'ho e basta. Quindi paura di perdere che cosa? Chiediamoci. Paura di perdere che cosa? Chiediamocelo, no? Abbiamo paura di perdere che cosa? Scopriamo scopriamo che una roba dentro, un istinto, un qualcosa di angosciante, ho sperimentato anch'io questo. Fortunatamente mi è durato poco. Io l'ho sperimentato. C'è, è la nostra natura, ma dobbiamo andare conto. Dobbiamo capire, decidere. Noi abbiamo la capacità di decidere. Questa non ce la toglie nessuno. Ponzio Pilato, tante volte ve l'ho detto, scusate, ne finisco qui adesso. Ponzio Pilato, cioè, io me ne lavo le mani. Io non decido. E diciamo, vabbè, anch'io devo decidere. Vabbè, aspetto un attimo, non decido. Ma Ponzio Pilato, lavandosi quelle mani, ha deciso la morte di Gesù. Perché poteva assolverlo, liberarlo. E non l'ha fatto. Quindi lavarsene le mani non si può, è impossibile. O di qua o di là, o con me o contro di me. La via di mezzo non esiste, comoda certo, ma non esiste. Per questo il Signore dice o caldo o freddo, mai tiepido. Il tiepido è come quello che non vuole decidere. Castro, mi barca meno qua, a seconda delle circostanze. Sì, nella vita lo puoi fare, ma poi non sappiamo dove ti porta. Quindi o di qua o di là, dobbiamo decidere. Ci possono essere dei combattimenti, sicuramente, comprensibile, no? Abbiamo delle realtà dentro di noi che devono essere scoperte, comprese, grazie anche alla luce del Signore, per poi decidere di dissociarci da quella realtà che abbiamo dentro. Spesso e volentieri ci aiuta la sofferenza a dissociarci, perché senza sofferenza qui non si dissocia nessuno, no? Perché sì, per amore alla verità, cioè la sofferenza ci porta a decidere più che non tanto l'amore alla verità, che suona bene, l'amore per amore alla verità, suona bene, ma è la sofferenza per essere quello che siamo, peccatori, che ci porta a capire che forse è meglio uscirne fuori e lasciarci vincere dall'amore di Gesù. Amen.